Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Buongiorno a tutti, questa mattina a Mente Locale, ospiti gli ormai conosciuti amici della radio di Radio Tadino, l'avvocato Francesca Pieri, avvocato del Foro di Perugia, responsabile del coordinamento del Dipartimento Pari Opportunità di AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, sezione di Perugia. Buongiorno.
Buongiorno a te, Elisabetta.
E l'avvocato Giacomo Mancini, che è un membro del Consiglio Direttivo della Camera Civile degli Avvocati di Perugia. Buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, questa mattina siamo qui per parlare, siete tornati, già ne avevamo parlato con voi, avevamo affrontato questi temi più di un anno fa, ma da un anno fa ad oggi le cose sono cambiate di molto. Stiamo vivendo una realtà che è una realtà praticamente per un 70% virtuale nei nostri ambienti lavorativi, sociali, per cui ci è cambiata la vita, e quindi torniamo a parlare di bullismo e soprattutto di cyberbullismo. Avvocato Francesca Pieri, spieghi un po' il significato vero e proprio di cyberbullismo, che cos'è?
Allora, intanto grazie Elisabetta per averci regalato questo spazio, questa opportunità per riparlare di un fenomeno così importante e così drammaticamente conosciuto, specie negli ultimi mesi. Il fenomeno lo conosciamo bene, se ne parla tanto in cronaca, però non dobbiamo fare l'errore di cadere in un equivoco. Cioè, il cyberbullismo non è una costola del fenomeno del bullismo, non è una parte di questo fenomeno, ma è un fenomeno nuovo ed autonomo che quindi richiede un'autonoma considerazione e riflessione. Di questo ne ha preso coscienza anche il legislatore, come sappiamo, che dopo un lunghissimo iter parlamentare si è deciso a regolamentarlo con un'apposita disciplina. Allora dobbiamo chiederci, come giustamente tu chiedevi, che cos'è il cyberbullismo. Il legislatore ha provato a spiegarlo, come dicevo, con la legge 71 del 2017, che in realtà possiamo definire come una sorta di contenitore vuoto che può essere riempito con tante condotte, tante fattispecie di reato commesse con i mezzi telematici. Precisamente, quando parliamo di cyberbullismo, facciamo riferimento a quelle forme di aggressione, di molestia, discriminazione realizzate attraverso l'impiego degli strumenti di comunicazione telematici e dalla diffusione in generale della rete internet, quindi tramite il classico social network, ma anche tramite i forum, le chat, i servizi di messaggistica, le piattaforme di gioco e così via. Dunque, anche se siamo di fronte ad atteggiamenti in cui viene meno quella dimensione fisica e materiale che caratterizza il classico fenomeno del bullismo, gli atteggiamenti riconducibili alla nozione di cyberbullismo non devono assolutamente essere sottovalutati, anzi, il contesto virtuale in cui si collocano e la sensazione di anonimato e di impunità che l'uso di strumenti informatici può falsamente ingenerare negli utenti, specie più giovani, rappresentano degli elementi nuovi, particolarmente allarmanti, specie per le conseguenze estremamente gravi che l'uso indiscriminato del web può determinare. Come dicevo, il legislatore si è occupato di questo fenomeno già nel 2017 con la legge 71, adottando una struttura diciamo più che altro preventiva più che sanzionatoria, e con cui sostanzialmente ha coniato la definizione di cyberbullismo, con una definizione molto ampia, estremamente minuziosa, ma necessaria per tentare di ricomprendere tutte quelle possibili e variegate modalità con le quali possono verificarsi le forme di vessazione su web.
Negli anni passati, quindi dall'anno scorso, da 2 anni fa, 3 anni fa, diciamo che questo cyberbullismo è venuto sempre più ad imporsi in maniera preponderante sui, soprattutto i ragazzi. Ma avvocato Giacomo Mancini, il cyberbullismo è aumentato?
Purtroppo sì, è stata fatta un'intervista da vari istituti su 6.000 ragazzi, questa ricerca si è focalizzata, e il 68% ad aver assistito ad episodi bullismo e il 61 dichiara di esserne stata vittima. Quindi chiaramente è allarmante, perché se sa 6 ragazzi su 10, cioè non sono pochi, più le ragazze, e questo diciamo che è stato un trend sin dall'inizio, che sono colpite di più le giovani donne, con attacchi soprattutto su sfondo purtroppo sessuale. Poi mentre il ragazzo è più come il cosiddetto trolling, che significa quindi la molestia, la diffamazione, l'insulto tramite quindi diciamo una persecuzione, se vuoi, più meno violenta dell'aspetto sessuale, però pur sempre molto, che porta molto documento, devastazione in una, diciamo, carattere ancora in formazione, in fieri, qual è appunto quello del ragazzino.
Donne vanno in cinema all'aperto e i riti dell'estate, le gonne molto corte, tornerà Fellini e dopo un giorno farà un film soltanto. Facce un po' annoiate su riviste patinate ed anche John Travolta per ballare con te. Quello che resta del sole. Celebri banane di Andy Warhol tornerà, Lupin farà un colpo eccezionale per noi. Torneranno i figli delle stelle sui tuoi sedili in pelle, le penne stilo in mano e le vacanze in treno, forse anche per Tini per un poker con John Wayne.
A cura di Michele Storelli e Roberto Balducci, con Elisabetta Scassellati, ogni sabato alle 9.45 solo su RT.
I ricordi più belli della tua vita con noi di RT, sei pronto a riviverli a pieno.
Dell'anima, ma tu resti qui con me. fuoco e i pensieri più invisibili, e da lì non te ne andrai. La vita cambia idea, cambia le intenzioni e mai nessuno sa come fa.
Secondo spazio a mente locale, l'avvocato Francesca Pieri e l'avvocato Giacomo Mancini. Buongiorno di nuovo, siete qui questa mattina per parlarci ancora di bullismo e soprattutto di cyberbullismo. Abbiamo detto nel precedente spazio, abbiamo chiarito il significato di cyberbullismo, come è nata questa parola, e abbiamo anche dato alcuni riferimenti statistici, alcuni dati sul fatto che questo cyberbullismo si sia enormemente diffuso, arrivando ad un 61%, soprattutto ora che si vive la nostra vita, come abbiamo detto, soprattutto in maniera virtuale e in DAD. Quindi, avvocato Mancini, a livello scolastico,
diciamo che la scuola è il vero, perdonami questo termine, circo del bullo, dove lui è, diciamo, il suo momento, il suo spazio più preferito, in quanto è là che conosce sia quando era in presenza la propria vittima e la perseguita, ma anche oggi tramite web, perché addirittura si formano dei gruppi, si formano delle chat alternative scolastiche, dove forse non usciamo un po' dal tema, perché il bullo si chiaramente quando c'è un rapporto fra minori, ma vengono presi molto di mira anche gli insegnanti. Mi è stato detto da vari insegnanti proprio che sanno che esistono dei gruppi anche contro di loro, e quindi diciamo che viene utilizzato il mezzo informatico dei giovani a loro piacimento. E qua arriva la responsabilità dell'insegnante qualora determinati comportamenti antigiuridici vengono posti in essere durante le lezioni, e chiaramente dai genitori per quanto riguarda le persone minorenne. Pensa Elisabetta, che è lo stesso articolo del codice civile che disciplina questa ipotesi, è il 2048 del nostro codice, dove proprio sancisce, prescrive la responsabilità sia del genitore che dell'insegnante qualora il minore o colui sul quale è responsabile il genitore o l'insegnante qualora l'evento venga posto in essere durante l'orario scolastico. E qua sono intervenute tantissime sentenze delle nostre corti che hanno proprio, diciamo, delimitato anche gli ambiti di applicazione di tale responsabilità, parlo civile ovviamente, quindi risarcitoria, perché una responsabilità penale riguarda il ragazzino. L'insegnante, la scuola, i genitori intervengono a livello risarcitorio nei confronti della vittima, quindi con il denaro. E queste corti hanno stabilito che i genitori devono, per quanto riguarda l'intervento, impartire sia determinati, dimostrare per non essere considerati responsabili insieme al figlio, sia di aver dato dei limiti quantitativi all'utilizzo, ma anche dei limiti qualitativi, ovvero non puoi utilizzarlo per determinate cose se non per motivi didattici. Temporali ovviamente sono i limiti principali che devono essere dati. Lo puoi usare solo in questi orari se ci sono io, la password la devi conoscere, perché poi ovviamente dinanzi ad un giudice, se il genitore non sa la password del proprio ragazzino, se gli consente di utilizzare il computer ogni ora, tutto il giorno, senza nessun tipo di controllo, è ovvio che vengono anche loro condannati nei formali risarcitori. Per quanto riguarda gli insegnanti, il fatto deve avvenire durante l'orario scolastico. Ci sono addirittura sentenze che parlano di casi di bullismo anche durante il ritorno a scuola, qualora la scuola dia a disposizione anche dei mezzi di trasporto da casa a scuola, e anche là c'è una forma di responsabilità, diciamo, allungata rispetto all'orario scolastico. Però in particolar modo ci si focalizza, certo, sulle ore della scuola, dove l'insegnante deve controllare, quindi è una curva in vigilando, si dice, perché il bambino o il ragazzino, l'alunno, utilizzi quel mezzo solo per motivi didattici. E tanti insegnanti, Francesca confermerà, quando andiamo a scuola, che ci dicono: ma io come faccio? Mica glielo posso togliere, mica glielo posso, cioè, vedi anche delle domande a volte forse ingenue degli insegnanti, che non sanno che sono corresponsabili insieme ai genitori qualora gli atti vengono compiuti dinanzi a loro nelle ore di riferimento. Tranne che non dimostrano chiaramente sia gli insegnanti che i genitori. Tranne che non dimostrano gli insegnanti di non aver potuto impedire il fatto, cioè che è stata una cosa talmente imprevedibile da non poterla impedire. Ed è ovvio che qua non sono considerati responsabili, ma è una prova, tra virgolette, diabolica, molto difficile da dimostrare.
E sempre a scuola, l'importanza della scuola è anche l'importanza di sensibilizzare i ragazzi su queste problematiche, gli insegnanti, i genitori. E a questo proposito, Francesca, Pieri, c'è stato già un vostro incontro sul web con dei vostri colleghi, è andato benissimo, webinar, se non mi sbaglio, avete fatto lo scorso 5 febbraio. È andato benissimo, ma andrete anche nelle scuole?
Sì. Allora, intanto prima di rispondere alla tua domanda, permettimi di fare una riflessione rispetto a quello che diceva il collega poc'anzi. In realtà una delle critiche maggiori che è stata rivolta alla legge 71 del 2017 riguarda proprio il dato che ci raccontava il collega Mancini, perché se andiamo a vedere sostanzialmente tutto si concentra nella scuola, no? Così a prima vista. In realtà la legge 71 del 2017 che cosa fa? È andata a tutela proprio del minore e della vittima, appunto, di questo fenomeno, è andata ad individuare una sorta di protezione proprio nell'ambiente scolastico, caricando di una responsabilità veramente grandissima il dirigente scolastico, gli insegnanti, il cosiddetto referente per il cyberbullismo, perché basta leggere quei pochi articoli della legge per vedere che tutto si concentra nella scuola e tutto è responsabilità della scuola. Ora, è chiaro che, giustamente, come rilevano gli operatori del settore, molti dirigenti, sì, è vero, i ragazzi si incontrano a scuola, ma il cyberbullismo avviene in 24 ore, non avviene solo nella scuola, avviene fuori dalla scuola, nell'autobus, a casa, durante l'allenamento di pallavolo, durante l'aperitivo. Quindi bisogna stare attenti a scaricare tutta la responsabilità nel mondo scuola, perché effettivamente è veramente complicato, diciamo, non tanto prevenire questi atti, ma quanto curarli sostanzialmente. Ecco, quindi Sulla prevenzione cerchiamo anche noi, no? Con il collega, con l'associazione di cui facciamo parte, di dare una mano e di aiutare anche a diffondere dei messaggi corretti per i ragazzi, perché ricordiamoci che spesso e volentieri tutto nasce dall'ignoranza, perché tanti ragazzi non sanno che quello che fanno, che pongono in essere, costituiscono in astratto dei reati, e quindi noi lo raccontiamo questo, e quando lo raccontiamo effettivamente quella spavalderia tipica della loro età viene un po' placata. E questo insomma è molto evidente quando andiamo nella scuola. E come dicevo appunto, noi cerchiamo di portare questo messaggio, cerchiamo non tanto di dare un'educazione ai ragazzi, perché non è il nostro ruolo, ci mancherebbe altro, però quantomeno di informarli sulle conseguenze. Però lo facciamo anche facendo delle riflessioni, aprendo delle riflessioni con i colleghi, perché ricordiamoci che questo fenomeno è prima di tutto un fenomeno sociale, ma per noi operatori del diritto è anche un fenomeno giuridico, è un fenomeno giuridico nuovo, è un fenomeno giuridico a cui sostanzialmente noi dobbiamo riportare tante norme che sono già nei nostri codici, nel codice penale, di procedura penale, civile e così via, però dobbiamo adattarle a questa situazione del tutto nuova. E proprio per questo con la Camera Civile, grazie al collega che fa parte del direttivo e con il dipartimento che io coordino delle pari opportunità di AIGA, siamo riusciti a creare, ad ideare questo evento che abbiamo tenuto appunto sotto forma di webinar in collaborazione con il Sole 24 Ore il 5 febbraio scorso, che con nostro grande orgoglio ha visto la partecipazione di circa 300 iscritti, quindi è stata diciamo è stato un tema molto sentito dai colleghi e dagli operatori del diritto in generale, anche perché sembra un scontato, ma è un tema abbastanza nuovo un po' per tutti. E io ho trattato appunto la parte prettamente penalistica del fenomeno del cyberbullismo, quindi i reati che possono essere commessi, un'analisi della legge entrata in vigore, la collega che ha trattato la parte civilistica, come accennava il collega, ha parlato appunto della responsabilità genitoriale, la responsabilità degli insegnanti e così via, e la collega Zinci dell'Ordine degli Avvocati ha trattato anche il delicatissimo rapporto, e sottolineo delicatissimo rapporto, che noi avvocati abbiamo con il minore in questi casi, perché ricordiamoci sempre che ci sono delle cautele, delle garanzie comunque e dei requisiti da rispettare, pena appunto illeciti disciplinari, fino anche arrivare appunto anche al penale, per carità. Quindi diciamo è un rapporto anche quello tra il tecnico, in questo caso l'avvocato, e la vittima, o anche il diciamo il carnefice, molto molto particolare, che richiede una particolare attenzione. I'm going out tonight, I'm feeling alright, gonna let it all hang out, wanna make some noise, really raise my voice, yeah, I wanna scream and shout. No inhibitions, make no conditions, get a little out of line, I ain't gonna act politically correct, I'm
feel like a woman.
Il bisogno di sangue non si ferma mai. Ogni giorno in Italia oltre 1800 persone ricevono trasfusioni e vivono grazie alla generosità di chi periodicamente compie questo gesto di grande senso civico. Perciò è importante dare il proprio contributo anche e soprattutto nei momenti di difficoltà come questo. Visita il sito avis.it e scopri come anche tu puoi fare la differenza. Avis. Da oltre 90 anni coloriamo il mondo di solidarietà.
I ricordi più belli della tua vita. Con noi di RT sei pronto a riviverli a pieno.
Seguire la
Ancora con noi l'avvocato Francesca Pieri, avvocato del Foro di Perugia, coordinatrice del Dipartimento Pari Opportunità di AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, sezione di Perugia, e Giacomo Mancini, avvocato del membro del Consiglio Direttivo della Camera Civile degli Avvocati di Perugia, ancora con noi perché abbiamo parlato nei precedenti spazi dell'importanza di prevenire, di far conoscere, di denunciare episodi di cyberbullismo. Ormai si parla di bullismo sì, ma si parla di un bullismo ormai sul web, quindi di cyberbullismo. È stato molto ben spiegato dall'avvocato Francesca Pieri. E avvocato Giacomo Mancini, le scuole, la sensibilizzazione è importantissima, lo abbiamo accennato nei precedenti spazi, ma tanti sono gli appuntamenti che avete avuto, gli incontri che avete avuto con i ragazzi sia in passato, ma ci sono anche in fieri, ci saranno nuove date, nonostante verranno fatti in una modalità un po' differente.
Allora, come sappiamo, come potrà anche confermare la collega, lei ha iniziato a dire la verità anche prima di me, cominciando dalle scuole medie. Poi io mi sono, diciamo, aggiunto in corsa, concedimi questo termine, perché siamo stati contattati dalla dirigente del polo liceale Mazza Tinti di Gubbio, che racchiude tutte, no, le varie categorie liceali della nostra città, del nostro territorio, e chiedendoci di parlare con i ragazzi ultra quattordicenni, ovvero quelli che poi, quando impongono in essere questi comportamenti, sono responsabili direttamente del loro agire, sia per parlare nel pomeriggio con i genitori. E questo l'abbiamo fatto prima di questa pandemia, e avevamo altri appuntamenti perché preferiamo, io e la collega, affrontare de viso i ragazzi, perché diciamo sono degli argomenti che sarebbe preferibile, anzi è preferibile parlarne in presenza. Non potendolo fare per questa maledetta pandemia, abbiamo trasformato, così come convenne, i webinar anche gli incontri nelle scuole tramite questi sistemi virtuali elettronici, e avremo il prossimo incontro nell'istituto agrario di Spoleto il 5 marzo, e poi avremo anche altri appuntamenti sempre nel nostro territorio, nella fascia sociale in cui fa parte anche Gubbio, e cercheremo di andare in presenza, questa volta in varie altre scuole della fascia sociale numero 7, che Gubbio ne è capofila. Abbiamo avuto anche dei contatti con i servizi sociali del nostro comune, e in quanto volevamo, oltre che con le scuole, anche parlare con gli assistenti sociali. Questo è un impegno che Francesca ci siamo presi di organizzare, perché questo non ci piace proprio farlo virtualmente, ma vogliamo che gli assistenti sociali vengano, gli operatori che in prima persona si occupano di questi casi, che entrano nelle famiglie anche a sostegno dei bambini colpiti dai fatti bullismo. Noi mi piacerebbe tornare da come è partito il mio intervento questa mattina, anche finirlo. Prima di innanzitutto vorrei ricordare il numero 114, che è il numero verde che possono chiamare tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando, anche i genitori, qualora sanno che i loro bambini sono vittime di questi atti, di queste prepotenze, chiamiamole anche col termine italiano, prepotenze ripetute nei confronti di un che pone in essere il minorenne, nei confronti di un suo coetaneo, soprattutto in ambiente scolastico. Soprattutto, ma non esclusivamente, come ha puntualizzato la mia collega prima. Però quello che mi piace, quindi, è finire il mio intervento così come l'ho iniziato, con un dato statistico. Ne parlavamo spesso io e la Francesca Pieri, la mia collega, di come le ragazze siano più sensibili all'argomento, siano quelle che erano anche più attente durante i nostri interventi, anche nel compilare i questionari, che poi la calligrafia femminile e maschile si riconosce, poi non vuoi a un occhio attento, vedevamo che erano quelle che rispondevano sempre chiaramente con l'anonimato, però notavamo la scrittura femminile era quella che erano più propensa anche a raccontare episodi, a, tra virgolette, passatemi questo termine, a confessarsi. Quindi diciamo che non è un reato di genere, perché vengono colpiti anche i maschi, io ce ne guardi, però diciamo che è parzialmente di genere.
crescere è venire alla luce, ma c'è chi nascendo passa dal buio al buio, dal silenzio al silenzio. Sono le persone sordocieche. La Lega del Filo d'Oro le accompagna nel cammino della vita, aprendo per ciascuna di loro spiragli di serenità. Chi ha avuto la fortuna di attraversare la vita nella luce può fare qualcosa di davvero importante. Un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Chiamaci al numero verde 800 96 9600.
GRT Sport.
Un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano la 23esima giornata di Serie A. L'Inter allunga in testa la vetta più 4 dal Milan con una vittoria schiacciante dei neroazzurri sui rossoneri nel derby della Madonnina. 3-0 con doppietta di Lautaro e la rete di Lukaku. Per il Milan è un duro colpo dopo l'inatteso KO con lo Spezia e così prepara nel peggiore dei modi la prossima trasferta con la Roma all'Olimpico. Benevento e Roma pareggiano invece 0-0. I giallorossi, pur giocando in superiorità numerica, non riescono a superare il muro organizzato da Pippo Inzaghi. Mantengono il terzo posto a meno 9 dall'Inter capolista e a meno 5 dal Milan. Il Benevento sale a quota 25 e a più 10 dalla zona retrocessione. L'Atalanta travolge 4-2 il Napoli e si riaffaccia in zona Champions, rimettendo nei guai Rino Gattuso, che sperava di aver trovato la rotta giusta con la vittoria sulla Juventus. Victor Osimhen intanto ha riportato un trauma cranico nel contrasto con Romero al primo di recupero di Atalanta-Napoli a Bergamo. Il centravanti dei campani è caduto con la testa innaturalmente all'indietro. Dopo l'intervento immediato della Croce Rossa, Osimhen è stato trasportato in stato di incoscienza sull'ambulanza, riprendendo i sensi durante il viaggio verso l'ospedale. E sempre per la 23esima giornata di Serie A, questa sera è posticipo Juve-Crotone alle 20.45 allo Juventus Stadium. Il trionfo a Barcellona in Champions League non porta bene al Paris Saint-Germain, che nella 26esima giornata di Ligue 1 viene battuto 2-0 in casa dal Monaco e perde terreno sulla capolista Lille, che vince 4-1 a Lorient. Ora i campioni sono terzi a 4 lunghezze dal Lille e una dal Lione, che li ha scavalcati con la vittoria ottenuta venerdì a Brest. Per l'Atletica, l'azzurro Gianmarco Tamberi torna al primo posto delle liste mondiali dell'anno nel salto in alto, volando alla quota di 2,35 ad Ancona. Sulla pedana di casa il campione europeo indoor aggiunge un centimetro alla misura saltata mercoledì a Torun, 2,34, e poi tenta di eguagliare il primato italiano al coperto di 2,38 che ha realizzato nel 2016, ma senza fortuna. Il marchigiano conquista il titolo di campione italiano nella seconda giornata degli assoluti indoor. Era l'ultima notizia, un saluto dalla redazione sportiva.
Dalle 6 del mattino, 31 appuntamenti informativi ogni giorno. 2 ore di approfondimento quotidiane, 4 edizioni del radiogiornale locale. 2 spazi quotidiani di informazione sociale. Tutta l'informazione del tuo territorio è su RT. RT, dal 1975 insieme a te.
Ancora con noi in mente locale l'avvocato Francesca Pieri e l'avvocato Giacomo Mancini. Buongiorno di nuovo. Francesca, tu sei anche vicepresidente dell'associazione Il Coraggio della Paura, quindi sei sensibile alle problematiche di violenza sulle donne, le combatti, cerchi insomma di sensibilizzare anche su questa tematica che è molto molto importante di questi tempi. Ma qual è la differenza, se c'è, tra un cyberbullismo al femminile, quindi fatto ad una donna in tenera età, in giovane età e in età adulta? C'è una differenza? Ci sono quando accade di più, se accade di più?
Allora, intanto dire che combatto questo tema sarebbe un privilegio grandissimo. Diciamo che tento in qualche modo di portare una piccola goccia nell'oceano con tutta l'associazione, tutto il gruppo che fa parte appunto di questa, del Coraggio della Paura. È un po' quello che facciamo con il cyberbullismo, è la speranza di lasciare un qualcosa, un messaggio per cercare quantomeno di aprire delle riflessioni, ecco, perché tante volte da piccole cose si creano grandi tragedie, e tante volte questo lo vediamo anche nelle scuole, molte situazioni drammatiche potrebbero essere gestite in maniera più efficiente, forse alcune volte basta un po' di sensibilità in più, ma soprattutto un po' di attenzione in più e come dicevo prima, mettere di fronte le persone a quelle che sono le conseguenze delle proprie azioni, perché il problema più grande è l'ignoranza in questo caso, l'ignoranza proprio riguardo alle conseguenze di quello che si fa, e questo purtroppo nei giovani lo vediamo, perché sono tanto intelligenti, tanto scaltri, lungimiranti in tante cose, però purtroppo tante volte non si rendono conto della gravità delle conseguenze di quello che fanno. E lo stesso discorso lo possiamo rapportare poi nella lotta appunto alla violenza contro le donne, ma in generale la nostra associazione si occupa della tutela dei soggetti deboli, e tra i soggetti deboli ci sono anche gli adolescenti. È inutile nascondersi dietro ad un dito, è chiaro che non esiste solo il femminicidio, è chiaro che esiste anche l'uomo vittima di violenza, ce ne sono tanti. La violenza femminile è una delle più pericolose in assoluto, io questo non smetterò mai di dirlo, però è chiaro che numeri alla mano sono le donne che muoiono di più, e numeri alla mano sono le ragazze adolescenti che subiscono più cyberbullismo rispetto ai ragazzi. Ora, non sono una psicologa, non ho gli strumenti per addentrarmi in questo genere di spiegazioni, però molto probabilmente ci sono spiegazioni anche più semplici di quanto si pensi. Nell'età adolescenziale comunque il ragazzo è anche più ingenuo sotto certi punti di vista, e lasciatemi passare il termine, anche più leggero, no? Nel senso che nelle azioni che compie magari ci vede meno, è meno malizioso di una ragazza, quindi magari tante volte possono essere poste in essere delle condotte che, diciamo, un po' per leggerezza, un po' per ingenuità non ci si rende conto di quello che possono fare. Le ragazze, io sono donna, tu Elisabetta sei donna come me, l'età adolescenziale l'abbiamo passata, è una delle età più drammatiche,
sì,
in assoluto,
è un cambiamento.
Poi per tanti motivi fisiologici, non lo so, psicologici, però anche una minima cosa la prendiamo come una tragedia umana,
sì,
senza confini.
È vero.
E quindi è ovvio che c'è più più coinvolgimento e più depressione in alcuni casi, no, da parte della ragazza piuttosto che del ragazzo, che magari si fa scivolare un po' più addosso le cose. È una spiegazione semplicissima, non me ne vorranno tutti i psicologi che ci seguono, ma ovviamente è un parlare di un argomento che non mi compete, ma semplicemente da cittadina e da professionista che vede i ragazzi e ascolta i ragazzi nelle scuole. Questa è un'idea molto semplice che mi sono fatta. Sicuramente le ragazze sono quelle che ci hanno avvicinato di più per chiedere delle spiegazioni, perché avevano dei dubbi, soprattutto per quanto riguarda le foto che hanno inviato al famoso fidanzato, perché purtroppo, per quanto ci sgoliamo, c'è ancora questo brutto vizio di inviare foto in situazioni intime, in situazioni particolari, a quello che a 15, 16, 17 anni considerano l'uomo della vita, che per carità magari lo è. Ma le foto anche no, ecco, questo è il problema, foto, video e quant'altro. purtroppo c'è una superficie
tra ragazzini,
perché i ragazzi crescono con queste, diciamo, abitudini, come noi siamo cresciuti con altre. Ora, smontarle è difficile, educarli è possibile, secondo me, ecco, questo sì.
Quindi fondamentale è la sensibilizzazione, come in problematiche altrettanto importanti, ma questa credo che sia bene andarla a sensibilizzare, insomma a toccarla sin dalle radici, per poi, affinché questa cresca in maniera, anzi diciamo che il cyberbullismo proprio non dovrebbe crescere, però la sensibilizzazione deve crescere, deve anzi diventare sempre più rigorosa, sempre più ampia. Io vi ringrazio per essere stati ospiti di Mente Locale, siete sempre benvenuti, anzi su queste tematiche ben venga che se ne parli, e se ne parli sempre più frequentemente. Ricordiamo che il 7 febbraio di ogni anno, giornata contro il bullismo e il cyberbullismo,
comunque, dal 2017,
quindi ormai dal 2017, quindi vuol dire che di solito quando si fanno queste giornate vuol dire che ce n'è veramente bisogno, e quindi insomma speriamo che nel tempo anche questi dati, questo 61% della crescita del cyberbullismo, con l'aumento anche della didattica a distanza, possa decrescere, anche perché vuol dire torneremo ad una vita normale. Quindi grazie infinite e alla